Buonasera a tutti, bentrovati. Settimana scorsa abbiamo finito la lezione, se vi ricordate, con un discorso che il Rebbe spiegava che appunto il tabernacolo era una cosa materiale per sottolineare che era un contro l'idolatria, no? Perché costruire il santuario era un riparare l'idolatria, perché idolatria vuol dire Dio non esiste, no? Chas v'shalom. E costruendo un tabernacolo fisico, abbiamo studiato che dimostra che Dio esiste in questo mondo e Dio non è soltanto un ente spirituale astratto, ma Dio si riveste anche nella materia del mondo, perciò il tabernacolo con tutta la struttura, con tutto il mobilio che c'era dentro al santuario, parlava di tutte cose materiali proprio. Perciò il posto più santo che c'era nel mondo, il santuario, non era, uno può pensare, una stanza totalmente vuota perché lì c'è Dio. Invece no, era una stanza, un posto, un edificio pieno di oggetti. Perché? Perché Dio vuole dimostrare che la sua presenza in questo mondo non è soltanto a livello spirituale astratto, ma ha a che fare con la materia. Tutto il punto che la Chassidut ha insegnato da quando è nata, che il mondo materiale esiste e Hashem fa parte del mondo in ogni situazione del mondo. Anche il tavolo dove noi ci appoggiamo. Lì c'è divinità e bisogna riconoscere la divinità di Hashem dappertutto. Perciò Hashem non è soltanto un qualcosa di astratto e spirituale, ma è un qualcosa che dove ti giri, anche se i tuoi occhi di carne non lo vedono, ma dove ti giri lì c'è presenza di Hashem. Poi quando arriverà Mashiach riusciremo anche a scorgere questa divinità, a vederlo con i nostri occhi, ma quando arriverà Bezat Hashem presto ai giorni nostri. Ok. Andiamo avanti, siamo ora al passo 6, praticamente a pagina 564. 564, perciò torniamo, facciamo un passo prima. Passo 5, prelevate da voi un'offerta per Hashem. Chiunque sia generoso d'animo la porterà, l'offerta per Hashem, oro, argento, rame. Ecco, adesso va avanti, nuovo passo, lana turchese, porpora e cremisi, lino e pelo di capro. 6 non ha commenti, fino all'11 non c'è commenti, 7 pelli di montone, tinte di rosso, pelli di Tahash, che era quell'animale. Legno da caccia, poi olio per l'illuminazione, perciò per il candelabro, per la menorah, profumi per l'olio di unzione e per l'incenso, per incenso aromatico. Poi altre cose che sono nella lista, pietre doniche per l'efod, che era il pettorale del sommo sacerdote, e pietre da incastonatura per il pettorale. 10. Chiunque fra voi sia dotato di mente ingegnosa verrà a eseguire tutto ciò che ha comandato Hashem. Perché abbiamo letto anche già nelle altre parashot che tutto questo lavoro che veniva fatto, tutto questo il tabernacolo, c'erano certe parti che erano veramente il lavoro di umano, di un specialista, di uno che è veramente qualcuno che sa fare delle intrecciature particolari, dei
Un
disegni,
artigiano.
un artigiano, ma di quelli. Perciò, non era soltanto una struttura, era molto meticolosa, era tutto molto preciso e molto anche difficile da mettere in pratica. Perciò dice chi era dotato di mente ingegnosa che venga a eseguire tutto ciò che ha comandato Hashem. Perciò era un invito che Mosè fa, ragazzi, chi è capace di usare le mani, chi è capace di essere un bravo artigiano o quello che sia, venghino, venghino, abbiamo bisogno. Ok, 11. Il tabernacolo, il suo tetto, la sua copertura, i suoi uncini, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e i suoi plinth, tutti i vari pezzetti che tutto sta descrivendo. Adesso il numero 11, il commento, dice così: il tabernacolo, gran parte della parasha di Vayakhel, che stiamo studiando adesso, è una ripetizione quasi testuale della parasha di Terumah. Infatti, tanti di questi passi li abbiamo già letti, riletti, studiati. Infatti qua dice è una ripetizione. In quest'ultima parasha sono riportate le istruzioni impartite da Hashem a Mosè per la costruzione del tabernacolo. Perciò noi abbiamo sempre detto che la Torah non ripete mai niente, che la Torah non ha mai neanche una parola in più. E qua sembra che abbiamo 4-5 parashot che parlano la stessa cosa. Allora la domanda è come mai, se la Torah non ripete neanche una parola. Allora qua dice una cosa interessante. In quest'ultima parasha, ovvero una parasha di Vayakhel, sono riportate le istruzioni che Dio ha dato a Mosè per la costruzione del tabernacolo, perciò in Terumah, che abbiamo studiato l'altra volta. Mentre nella nostra parasha di Vayakhel, che stiamo studiando adesso, viene esposta l'esecuzione stessa dei lavori. Perciò le prime due parashot, Terumah e Tetzaveh, che abbiamo già studiato nei mesi scorsi, lì parla di quando Dio sta dando le informazioni, sta insegnando come va fatto il santuario. Queste parashah e la prossima, Vayakhel e Pekudeh, parla della messa in pratica di quando gli ebrei hanno costruito in pratica tutto quello che Dio ha comandato in passato. La Torah trasmette in tal modo una lezione quasi paradossale. Da un lato ci dice che la volontà di Hashem riguardo alla sua dimora nel mondo venne realizzata esattamente come egli l'aveva espressa. D'altro canto, la Torah qui fa emergere l'esistenza di due santuari. Uno etereo, si dice così? Etereo,
Etereo.
etereo, etereo, mostrato a Mosè sul Monte Sinai. E uno concreto, costruito dal popolo. Praticamente non è una ripetizione. Si tratta di due santuari diversi. Le prime due parashot, quando parla che Dio insegna, come abbiamo detto anche altre volte, Dio poi fa vedere a Mosè un'immagine, un prototipo del santuario, l'ha fatto vedere in cielo. Un santuario che Dio ha fatto. Perciò, oltre a dargli tutto esattamente per filo e per segno quello che va fatto, gli ha fatto anche vedere un'immagine. Perciò anche Dio ha fatto un santuario. Sì, è un'immagine di un santuario, un prototipo, uno schizzo, chiamiamolo come vogliamo. Però c'è, l'ha fatto anche Dio. E ovviamente quello che Dio ha fatto, ovviamente è perfetto, perché è fatto da Dio. Allora qua dice, torniamo un punto indietro, dice, la Torah qui fa emergere l'esistenza di due santuari, uno etereo, mostrato a Mosè, quello che Dio ha fatto vedere a Mosè sul Sinai, invece uno concreto, non spirituale, non soltanto, uno concreto costruito da chi? Dagli ebrei, che queste due parasciotte, vai a chiedere, e la prossima stiamo studiando. Perciò, qua stiamo parlando del vero santuario e non quello spirituale delle due parasciotte precedenti, benché apparentemente identici, essi erano di fatto diversi. Il secondo, quello che gli ebrei hanno fatto, era infatti una riproduzione più che una copia del primo. Perciò non poteva mai essere esattamente uguale a quello che è Dio, perché Dio è preciso e l'umano ovviamente non lo è. Perciò il materiale non può certo equiparare il materiale, quello fisico, il santuario, ovviamente non può certo equiparare quello spirituale, ma non deve comunque mai cessare di faticare per diventarlo. Ovvero, qua parla in generale delle nostre mitzvot, delle nostre azioni. L'azione di un umano non è mai perfetta, ovvio, però dice non devi mai cessare di faticare per diventare sempre più perfetto, sempre più giusto, sempre andare avanti. Sforzandosi, esso produce infatti la propria versione della dimora divina. E pur non raggiungendo l'infinità e la perfezione di quella spirituale, perciò, anche se noi non riusciremo mai arrivare a creare un santuario spirituale perfetto come quello spirituale, crea una dimora per Dio nel mondo come un tabernacolo spirituale non potrebbe mai fare. Allora, alla fin fine, Dio cos'è che vuole? Un tabernacolo spirituale o uno materiale? Uno materiale, certo. Però quello spirituale che Dio ha fatto, in un certo senso, è preciso, perfetto. Però qui il Rebbe spiega, dice, per quanto, fa brividi, per quanto il santuario che Dio stesso ha creato è perfetto esattamente come lui desiderava, però alla fine Dio quale ha scelto? Lui, Dio, la dimora che Dio voleva, quel dove lui si rivela, non è nel proprio santuario, quello spirituale, ha scelto il nostro, quello terrestre. Ah, non è perfetto, ah, non è esattamente al millimetro come Dio voleva, però Dio vuole quello. Perché? Perché l'abbiamo fatto noi. Perciò qua dice, bellissimo, dice, la dimora di Dio, pur non raggiungendo l'infinità e la perfezione di quella spirituale che Dio ha creato, nonostante ciò crea una dimora per Dio nel mondo, più di quello spirituale che Dio stesso ha fatto, perché quello non è una dimora, ma è un prototipo. Perciò Dio, tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, perché mai Dio deve chiedere all'umano di fare il suo santuario? Non poteva Dio fare un santuario e mandarlo giù, che era perfetto? No, perché vuole la nostra azione. La nostra imperfezione, lui la preferisce alla propria perfezione. Capite? Sembra quasi assurdo, ma questo fa vedere l'amore incondizionato che Dio ha per noi. Dice, preferisco il vostro santuario, anche se non è perfettissimo, lo preferisco al mio che è perfetto. Vai a capire. Ma quando c'è una persona innamorata, l'amore non ha logica, è amore. Anche Dio è innamorato dei suoi figli e dice preferisco il vostro piuttosto che, è come un esempio che porto sempre, il disegnetto che fa un bambino di 2 anni, lo scarabocchio che fa a scuola e pensa di aver fatto una casa, il sole. E perché lo mettiamo sul frigorifero, sui muri, tappezziamo la casa di questi scarabocchi di bambini? Perché per noi quello vale più di un Picasso. Perché? Perché l'ha fatto tuo nipote, e tuo figlio, chi sia. Perciò è imperfetto, però c'è l'emozione, c'è il cuore qui. Esattamente come Hashem. Il suo amore per noi è così grandioso che dice, Va bene così, preferisco la vostra imperfezione alla mia perfezione. Ok,
Ma
andiamo
quando arriverà Mashiach, il santuario verrà calato dall'alto.
avanti. Bravo. Mentre lo dicevo, lo stavo pensando. Quando arriverà Mashiach, tutto sarà. Quando arriverà Mashiach, sarà tutto il frutto del nostro lavoro. Anche lì. Mashiach, Dio non può mandare il Mashiach oggi o 1000 anni fa. Dio sta aspettando che noi costruiamo l'atmosfera, il mondo affinché possa venire il Mashiach. Perciò, anche se verrà giù il terzo Betamintash, come è scritto, verrà già pronto, ma comunque saremo noi che col nostro lavoro nell'arco dei centenni abbiamo fatto sì che possa succedere questo. Perciò, in un certo senso, è come se noi abbiamo fatto, sì, il santuario l'ha fatto lui, però noi abbiamo causato che questo succeda. Perciò anche noi siamo complici, soci in questo.
Giusto, giusto.
Andiamo avanti, siamo ancora in mezzo all'11, il commento numero 11, la seconda parte, il tabernacolo. Il termine in questo contesto indica lo strato del soffitto visibile dall'interno del tabernacolo e per questo motivo è qui scritto in minuscolo. Come già spiegato sopra, la struttura aveva tre coperture. Quella detta tabernacolo, Mishkan, poi, che è soffitto visibile dall'interno, poi c'era Ohel, qui tradotto con tetto, e infine la copertura o quello che si chiama il rivestimento esterno, il Michse. Perciò abbiamo Mishkan, Ohel, Michse. Secondo un altro parere riportato da Rashi, nella parasha appunto di Terumah, è conforme alla presente traduzione, la copertura, quella che si chiama Mirsè, erano invece due, perciò non tre alla fine, ma quattro, perché c'erano due coperture, una di pelli di montone e una di pelli di Tahash. Ok, adesso leggiamo quel piccolo box, parole di vita. La vera saggezza. Chiunque fra voi sia dotato di mente ingegnosa, dicevamo prima, verrà a eseguire tutto ciò che ha comandato Hashem, no? Allora, il commento qua dice: la vera saggezza consiste nel non essere eccessivamente saggi, limitandosi invece a fare quello che ha comandato Hashem. Questo è 100 pagine, se non di più, di Chassidut pura in 4 righe. Cosa vuol dire questa frase qua? Molto profonda, semplice quanto profonda. Dice, l'abbiamo detto prima, Mosè invita il popolo, chi di voi ha capacità di ingegno? È dotato di mente ingegnosa, venga perché abbiamo bisogno di manodopera, eccetera, eccetera. Ok? Cosa viene a insegnare questa frase qua? Dice, cosa vuol dire saggezza? La vera saggezza consiste nel non essere troppo saggi. Cosa vuol dire? Quando tu pensi che capisci tutto, sei la persona più stupida del mondo, perché io capisco tutto. Chi pensa così è il più stupido. E qua è di nuovo tutto questo box è Bitul, autoannullamento. La vera saggezza consiste nel non essere eccessivamente saggi, perché non devi mettere la tua testa. Dio ha chiesto le tue mani, le tue capacità, non la tua testa, limitandosi invece a fare quello che ha comandato Hashem. Perciò se tu sei abbastanza umile, la parola giusta, da dire, io vado lì, però eseguo quello che è scritto, quello che Dio mi ha detto. Allora, ben venga. Altrimenti non abbiamo bisogno di chi mette la propria arte. Ah, ma io pensavo che era più bello fare questo ritocco un po' più così, un po' più colà, e ognuno vuole mettersi il suo. Ogni artista vuole mettere un po' del suo. Anche un bravo cuoco o una massaia, anche se segue il libro delle ricette, nessuno fa al 100% quello, perché ognuno vuole mettere un po' del suo, no? Magari mette un ingrediente in più, toglie un po', perché vuole personalizzare quello che sta cucinando. Anche un artista, anche se copia una cosa, vuole mettere il proprio tocco, no? La propria arte, se stesso. Dice Dio, qui no. Se vuoi essere qualcuno che fa qualcosa per me, nella vita in generale, non mettere di mezzo la tua testa. La Torah ti ha già dato tutti i punti, tutto quello che è necessario che tu debba fare. Se tu vuoi cominciare a mettere dentro anche, ah, ma io penso che, hai finito. Questo è bitul, questo è annullare noi stessi a quello che Dio sta dicendo. Perciò non essere troppo saggio, perché poi cominci a mettere il tuo pensiero come re Saul, no? Re Saul. Grande re, grande personaggio, caduto in basso perché Dio gli ha detto vai a uccidere uomini, donne e anche gli animali del popolo di Amalek. E lui ha detto, ma perché uccidere gli animali? Peccato, li salviamo, li portiamo e li sacrifichiamo a Dio. Perciò lui ha pensato qualcosa di bello, voleva sacrificare. E Dio si è arrabbiato giustamente, ma io ti ho detto di ammazzare gli animali, non di sacrificarli a me. Perciò anche Re Saul ha fatto qualcosa di testa sua e ha sbagliato. Nella Torah non devi mettere la testa tua, devi avere l'umiltà di dire è scritto così? Anche se io la penso diversa, anche se io non capisco, anche se non sono io qua sono per eseguire. Potete immaginare? In un cantiere, in un palazzo, dove si sta costruendo, se ogni operaio mette il suo tocco, mette quello che lui pensa, viene fuori una catastrofe. Devono seguire esattamente quello che è stato disegnato, l'architetto, devono seguire alla parola. Non mi piace, non è il mio gusto, non sei qua per piacere, sei qua per lavorare, per mettere in pratica. Questo è ebraismo. Ebraismo vuol dire io mi sottometto alla volontà di Dio. Perché so che quella è la cosa giusta, capirò, imparerò, però nel frattempo faccio quello che Dio mi dice. Questo è essere intelligenti, è questo, di non essere troppo intelligenti. Questa è la vera intelligenza. Qualcuno vuole dire
Posso fare
qualcosa?
una domanda? Posso
Esatto, sì.
fare una domanda? Ma
Sì.
quindi, quando poi Salomone ha costruito il primo tempio, chissà, questo, diciamo, tabernacolo trasportabile, se c'era ancora, non c'era più, era finito. E questo che hanno costruito qui, no? Nel deserto.
Mishkan, ah no, è stato.
Non mi ricordo più, non mi. Non... Non è urgente, solo che mi è venuto in mente, visto che hai citato
Credo
Saul,
che non si sappia dove sia.
non si sappia.
Mi
Credo.
cancillò anche, appunto, si parla che non,
Sì.
no, è stato distrutto anche quello, piuttosto che non si sa dove sia, sì.
Ok, grazie.
Perché non era proprio, se non ricordo male, non era proprio uno dopo l'altro, c'era
Esatto.
uno spazio in mezzo,
Sì. Molti anni.
sì. Ok, andiamo avanti, passo 12. Sì, perché l'11 l'abbiamo appena sentito. Sì, 12. L'arca e le sue stanghe. Il coperchio è il divisorio di partizione. Vediamo 12 commento. Divisorio di partizione o di protezione. Poiché copriva e nascondeva l'arca. In Parashat Terumah, l'arca, il coperchio e le stanghe sono menzionate all'inizio. Oh, Quando parla di questa parochia massacra, questo divisorio oppure questa protezione, quando si parla nelle altre parasha di Terumah, questo coperchio e le stanghe sono menzionate all'inizio della parasha, trattandosi degli elementi essenziali del Mishkan, perciò ne parla all'inizio. Qui invece nella nostra parasha, gli arredi e gli utensili sono elencati in ordine logico di fabbricazione. Da prima la struttura stessa del tabernacolo e solo dopo gli arredi contenuti nel santo dei santo, dei santi e infine il santo. In realtà, nella parasha di Terumah, prima parlava degli arredi e poi della costruzione. Invece qua l'inverso. Ok, 13. Il tavolo, le sue stanghe, tutti i suoi utensili e i pani di presentazione, il lechem apanim, poi il candelabro dell'illuminazione, la menorah, i suoi utensili, perché il candelabro aveva altri utensili, aveva la paletta, aveva le varie cose che servivano anche per pulire e così via, le sue coppette e l'olio per l'illuminazione. Vediamo il 14, commento, i suoi utensili, gli smoccolatori e le palette. Le sue coppette con l'olio e gli stoppini. Anche se non lo scrive esplicito, c'era tutto questo, olio e stoppini. E 15, l'altare dell'incenso e le sue stanghe, perché c'è l'altare dell'incenso, l'altare dei sacrifici. Qua parla di quello dell'incenso con le sue stanghe, le stanghe che servivano per trasportarlo, no? L'olio per l'unzione, l'incenso aromatico e la cortina d'ingresso, la tenda d'ingresso come porta per il tabernacolo. 16. L'altare del Olà, quindi sacrifici animali, la sua graticola di rame, le sue stanghe di nuovo e tutti i suoi utensili, il lavabo e il suo piedistallo, il chior, il lavabo che il sacerdote usava per lavare mani e piedi. Poi, 17, le cortine reticolari del cortile, le sue colonne, i suoi plinti e la cortina dell'ingresso del cortile. 18. I picchetti del tabernacolo, i picchetti del cortile e le loro corde. Ecco, 18. I picchetti per fissare e legare al suolo le estremità delle tende affinché non si muovessero col vento. Ok, mi sembra che c'è anche una foto di questo, un secondo, vediamo. Mi sembrava almeno di averlo visto, ma non lo vedo adesso. Niente, vabbè. Passo 19. 19. I paramenti di maglia come coperture per gli arredi del santuario, gli indumenti sacri per Aaron, il sacerdote, e gli indumenti per i suoi figli, per esercitare il culto sacerdotale. 19, commento 19, paramenti di maglia. Si trattava di ampi tessuti con cui si ricoprivano gli arredi del tabernacolo prima di intraprendere un spostamento nel deserto. Perciò quando si spostava, ogni oggetto veniva ricoperto. 20. Tutta la congregazione dei figli di Israele uscì dal cospetto di Mosè. Che Mosè sta parlando, ma è Mosè che sta dicendo tutte queste cose. Detto ciò, allora vanno via. 20, non c'è niente. 21. Vennero tutti coloro la cui mente era stata ispirata e tutti coloro che erano stati mossi da generosità. Perciò qui Mosè sta dicendo ai figli di Israele: c'è bisogno di questo, 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 quest'altro. Perciò chi portateci donazioni e portateci anche manodopera. Perciò il passo dopo racconta: vennero tutti coloro la cui mente era stata ispirata e tutti coloro che erano stati mossi da generosità. Perciò sia uno che l'altro vengono, portarono l'offerta per Hashem, destinata ai lavori della tenda, della adunanza, a ogni sua funzione e ai paramenti sacri. Leggiamo il 21, dice così: la cui mente era stata ispirata, letteralmente elevati dal cuore, letteralmente la traduzione. L'espressione si riferisce a coloro che si erano offerti per tessere, cucire, costruire, eccetera. Adesso dice una cosa interessante. La schiavitù in Egitto aveva portato alla scomparsa di artisti e artigiani, perché erano tutti schiavi, dovevano fare quello che gli egizi chiedevano. Perciò tutti gli artigiani, gli artisti, tutti spariti, perché non facevano più. Poiché gli oppressori non consentivano certo agli ebrei di sviluppare eventuali talenti, non avevi tempo di fare, eri schiavo. Noi non possiamo neanche immaginare cosa vuol dire essere schiavo in Egitto. Perciò tutto, se una persona aveva un talento, non aveva modo di avere un ritaglio, un retta al giorno, di fare i suoi quadri. No, eri schiavo. E una volta che finivi il lavoro, tornavi a casa, eri distrutto fino all'indomani che dovevi tornare a essere schiavo. Perciò gli artigiani, gli artisti non ce n'erano più. Tuttavia, vi erano ebrei che, pur essendo esperti, scusate, non essendo esperti, erano dotati di capacità artistiche naturali. Perciò, quando ce l'hai dentro, quando nasci con queste capacità artistiche, anche se non l'hai mai messa in pratica, però ce le hai. Basta un attimo che cominci a fare qualcosa, allora viene fuori. È un dono di Dio, no? Uno che sa cantare, uno che sa. Qualsiasi dono che tu hai, anche se non l'hai mai messo in pratica, per motivi di forza maggiore, come in questo caso, però ce l'hai dentro. Allora dice: tuttavia, vi erano ebrei che, pur non essendo esperti, erano dotati di capacità artistiche naturali. Fu l'ispirazione a dar loro la spinta per offrirsi come esecutori dei lavori certi dell'aiuto di Hashem. Bellissimo. Anche se in verità questa dote non è mai stata sviluppata per motivi ovvi, però loro sentivano che io potrei fare questa cosa. Allora si sono offerti e hanno detto: Dio ci aiuterà, andiamo, facciamo quello che possiamo. Anche qui è un insegnamento a ognuno di noi. Non sempre devi fare la perfezione. Tanti dicono: ma io non faccio questa mitzvah, non metto i tefilin perché non mi ricordo esattamente quanti giri fare. Dove. Allora la risposta è: fallo. Anche se hai fatto non perfetto, fallo perché prima di tutto lo stai facendo e dimostri a Dio che sei vicino. E poi sbagliando si impara, no? Perciò non cerchiamo sempre la perfezione. Ok, giriamo pagina, passo 22. Gli uomini accompagnarono le donne, tutti coloro che avevano animo generoso portarono bracciali, pendenti da naso, anelli e collane. ogni sorta di oggetto d'oro. Tutti coloro che avevano consacrato un'offerta d'oro a Hashem. Leggiamo il 22. Gli uomini accompagnarono le donne, gli uni con il consenso delle altre e viceversa. Le donne e gli uomini. La donna, infatti, non è autorizzata a elargire offerte in tzedakah senza il consenso del marito. Allora, ovviamente una donna che vuole dare tzedakah alla monetina giornaliera, ovviamente, ma quando si tratta di qualcosa di importante, la donna non può decidere di dare un oggetto di casa, un qualcosa, senza, come si dice, con consenso.
Consenso?
Senza consenso, senza parlare col marito,
Interpellare.
senza interpellare il marito, esatto. Mentre all'uomo non è consentito dare i gioielli della moglie senza la sua piena approvazione, ovviamente. Perciò, di nuovo, par condicio. Allora, secondo Ramban, in Nachmanide, l'espressione indica invece che qui le donne occuparono un posto di primaria importanza. Non appena ebbero appreso la richiesta di Mosè, accorsero senza indugio a portare tutti i metalli preziosi necessari, prima ancora degli uomini. Allora, il maschile David spiega, infine, che l'espressione indica il fatto che gli uomini si sentivano, ah, che bello, che gli uomini si sentivano a disagio a portare le loro offerte da soli. Perché le donne, gli uomini avevano bisogno delle donne? Perché hanno, perché? Dice, poco tempo prima gli uomini erano infatti accorsi a donare oggetti preziosi per il vitello d'oro. No? Allora, e ora temevano che il loro contributo non sarebbe stato ben accetto. Ma come io poco fa sono corso a dare il mio oro per fare il vitello d'oro e adesso forse non viene accettato. Allora, visto che le donne non hanno partecipato con il peccato del vitello d'oro, allora gli uomini hanno portato le donne come per dire, dai, voi che siete state pure, che non avete sbagliato in questo, venite anche voi, così ci amalgamiamo a voi. Scelsero quindi di farsi accompagnare dalle mogli che non avevano contribuito alla creazione dell'idolo e le cui offerte sarebbero state di certo ascoltate, accolte. Perciò ancora una volta le donne nell'ebraismo sono in primo piano. Scusatemi, ditemi l'ora per favore.
Le 7:11 da voi.
Abbiamo ancora 2 ore. Benissimo. Adesso andiamo a leggere a pagina 785, 785, in base a quello che abbiamo appena letto dei vari oggetti che venivano donati, c'è una lettera del Rebbe precedente che parla 785. L'educazione del tabernacolo, qui lo porta, che il Rebbe l'ha insegnato, però è una lettera, un qualcosa del Rebbe, addirittura del suocero, il Rebbe precedente, che è molto molto interessante. Adesso andiamo a leggerlo. Gli uomini accompagnarono le donne, come abbiamo appena letto, tutti coloro che avevano animo generoso portarono bracciali, pendenti da naso, anelli e collane e ogni sorta di oggetti d'oro. Tutti coloro che avevano consacrato un'offerta d'oro a Hashem. Ok, adesso la parasha descrive l'entusiasmo manifestato dal popolo ebraico portando le sue offerte per la costruzione del Mishkan. Perciò quando Dio, quando Mosè e Dio hanno chiesto, tutti hanno partecipato con grande entusiasmo a portare donazioni, chi oro, chi questo metallo, chi questa pelle, chi questa tenda. La dedizione con la quale gli ebrei compirono la mitzvah fu tale che presto si verificò un eccesso di donazioni. E Mosè dovette intervenire per interrompere il flusso, dicendo: basta, abbiamo già ricevuto tutto, non c'è più bisogno. Perché c'era tanta desiderio. Le donne manifestarono una particolare devozione sia nella quantità e nella qualità dei doni portati al santuario, che includevano persino i loro gioielli, sia nel tempo, perciò le donne hanno dato gioielli, tempo, talento e anche energie investiti per agire, per erigere la dimora divina. Perciò di nuovo le donne hanno avuto un grande, diciamo, erano molto presenti. Vi ricordate la storia? Che le donne avevano regalato i propri specchi addirittura per tirare fuori il rame. Ecco, per una donna forse lo specchio vale più di un gioiello, forse, perché è la propria immagine, la propria bellezza e così via. Perciò le donne hanno regalato di tutto. Allora, adesso andiamo a vedere questi quattro oggetti che la Torah ha appena descritto. Quattro erano i tipi di gioielli offerti dalle donne che rappresentano metaforicamente altrettante modalità nell'educazione dei figli da parte della donna ebrea per tutti i tempi. Adesso questi quattro oggetti, ognuno va a insegnare, è geniale questa cosa qua. Ascoltiamo. Allora, prima parla di orecchini. Perciò qua ci dà educazione. Vuoi chiamala pedagogia, chiamala umanità verso il prossimo. Questo che non soltanto per i bambini, ma in generale. Dice così. Gli orecchini hanno portato, no? Gli orecchini si mettono all'orecchio. Cosa ti indica? Ascolta quando i bambini parlano, perché capiscano che sei veramente vicino a loro. Oggi, purtroppo, il bimbo ti parla e la mamma è lì al cellulare, o la mamma sta cucinando, o sta facendo qualsiasi altra cosa. Ti dice: ascolta, tuo figlio ti parla, blocca tutto, ascoltalo, guardalo negli occhi, ascoltalo, perché lui poverino deve sentirsi che la mamma, o il papà, o chi sia, o il maestro, lo sta ascoltando, lo sta degnando. Perciò gli orecchini dimostrano ascoltare. Presta attenzione anche a quello che dicono fra di loro. Molte volte in classe due alunni o in casa fratello e sorella, fratelli tra di loro, parlano della mamma, del papà, eccetera. Molte volte se tu ascolti quello che i figli dicono, puoi accorgerti di chi sei tu. Perché tra di loro, che parlino bene o male di te, almeno tu ti fai un'idea di quello che i tuoi figli pensano di te. Perciò impara ad ascoltare, sii attento, non pensare sempre che ah, io sono papà o la mamma, posso dire e fare quello che voglio. No, molte volte i genitori sbagliano e devono sentire dai figli che parlano tra di loro di me, ah, ma veramente io sono così ai loro occhi? Allora forse devo mettermi in riga, forse sono io anche che devo cambiare. Perciò molte volte ascoltare fa solo bene. Poiché le parole riflettono anche ciò che percepiscono da coloro che li circondano. Perciò non soltanto di te, ascolta loro perché vedi anche a loro volta di chi altro ascoltano. Inoltre, sii pronta ad accettare consigli e spunti sull'educazione, perciò sempre ascoltare. Prima di voler insegnare, impara ad ascoltare. Più ti lasci guidare dagli altri, più i piccoli saranno ricettivi ai tuoi messaggi. Perciò, Orecchino sta nel ascoltare. Ma ripeto, non è soltanto verso i piccoli, marito verso moglie, moglie verso marito. Ascoltare è la cosa basilare nella vita, perché quando tu non ascolti l'altro, ci sei solo tu. E allora? Ritorniamo al punto ego. E allora non c'è una vita con qualcun altro. Se tu non sai ascoltare, non sei capace di vivere con un'altra persona. E poi ascoltare ti accorgi, come dicevo prima, che veramente forse fai degli sbagli che tu non te ne accorgi. Pensi di essere perfetto e poi ti accorgi in realtà che stai calpestando qualcun altro, stai offendendo e tante altre cose. Ok, il prossimo articolo è pendenti da naso. Cosa vuol dire? Utilizza il fiuto. Come si dice, c'è puzza di bruciato? E questo è il punto. Utilizza il tuo fiuto per rimanere sensibili ai segni di infelicità o di ribellione dei bambini. O anche quando c'è qualcosa che non va nel tuo figlio, usa il tuo fiuto, il sesto senso, il fiuto. Cerca di capire non solo quello che vedi, ma il fiuto. Sii al corrente dell'identità dei compagni dei figli e di quello che fanno insieme. Non dire mando i miei figli con i suoi amici. Chi sono i suoi amici? Hai mai controllato cosa sono, chi sono, cosa fanno? Perché poi questi amici influenzano i tuoi figli. Perciò attenzione. Amici bravi e attività produttive formano una persona di sani principi. E ovviamente è anche il contrario. Perciò questo è il pendente da naso, fiuto. Poi anello che si mette al dito. Usa le dita per indicare, vuol dire indicare la strada, non per puntare il dito. Puntare il dito è bruttissimo. Dice no, il dito va usato per indicare, vedi, vai lì, fai quello, indica, insegna. Le osservazioni non bastano per educare un figlio. Non puoi sempre dire non fare, perché hai fatto, fai quello. Indica, dimostralo anche, fallo di persona. Chiarisci a tuo figlio le cose guidandolo e indicandogli la strada giusta, non solo attraverso imposizioni, ma fornendo spiegazioni in maniera a lui comprensibile. Di nuovo, maestri, rabbini, genitori, molti sbagliano in questo. Ma come? Ma io sono il maestro, io sono il genitore, io sono in dovere, io ti devo indicare. No, tuo figlio, il tuo alunno non è un tuo oggetto. Dio ti ha dato la responsabilità della sua educazione, ma non appartiene, non sei il suo padrone. Anche un padre non è il padrone del figlio. Un padre ha un obbligo nei confronti di Dio di educare il figlio, ma non di sottometterlo e schiavizzarlo. E purtroppo di nuovo anche questo succede nei genitori che pensano che tutto gli è dovuto, tutto gli è permesso. Poi bracciali, essi sono la metafora del rigore, polso, no? Abipolso, bracciale. Perciò per quanto bisogna avere dolcezza e tutto quanto, bisogna avere anche polso, perché un bambino se non hai polso ti lega. Sei legato, non, sei tu che vieni poi incatenato. Perciò rigore necessario nell'educazione. Il genitore deve prendere iniziative dimostrandosi coinvolto non solo quando si verificano i problemi, ma anticipandoli e conoscendo bene il carattere del figlio. Una buona dose di rigore è richiesta anche ai genitori che devono disciplinare se stessi prima di poterlo fare con i propri figli. Concludendo, è necessario tenere presente che l'apporto fornito dalla famiglia è un atto di volontariato e di amore e non deve trasformarsi in un dovere senza sentimento. Infatti dice, chi ha buon cuore porti questo, questo e quest'altro. Vuol dire che prima di educare e dimostrare tutto quello che abbiamo appena detto, in primis devi avere buon cuore, devi avere a cuore, diciamo, l'educazione del bimbo, l'educazione dell'alunno, quello che sia a caso. Perciò tutto quello che porti deve essere portato, deve essere che lo fai dal cuore, perché se tu vuoi educare una persona senza cuore, lascia stare, perché lo stai soltanto sgridando e stai soltanto scaricando i tuoi nervi. Se tu vuoi educare, lo fai con amore. Se in quel momento non hai amore in cuore da dare a tuo figlio, non parlare. Sei stanco, sei arrabbiato, parli domani dopo domani. Perciò, prima di tutto questo, parla di cosa? Di donare con il cuore, che è l'ingrediente principale per poter dare influenza, educazione, esempio al prossimo. È necessario tenere presente che il rapporto fornito dalla famiglia è un atto di volontariato e di amore e non deve trasformarsi in un dovere senza sentimento. Bisogna dare generosamente e con il cuore. In questo modo, il nostro santuario interiore diventerà un'oasi di pace e santità che potremo far esistere e durare nel tempo. Lo trovo molto bello questo ultimo insegnamento. Ok, abbiamo finito per oggi, a voi. Chi vuole aggiungere, chiedere?
Io
Vittorio,
volevo chiedere una cosa.
sì.
Ah, scusa, c'è qualcun altro che stava
No, prego,
parlando?
prego,
Nella nota prima, no? Quando si diceva che la donna non può dare la tzedakah senza il permesso del marito, è halakha o è una cosa? No,
è una laca. Cioè, non c'è la quella giornaliera che vedi un po'
no, no, no,
si
no.
parla di un qualcosa di importante, perché in realtà il nucleo familiare, diciamo, non so come spiegarlo senza dire cose strane. L'uomo nel compiti della famiglia, diciamo così, la donna ha diversi compiti, l'uomo ha diversi compiti. Il compito del patrimonio, chiamiamolo così, di come giustrare, quello è il compito del marito. La moglie
Però
può
oggi. Però
benissimo dire: guarda, vorrei fare questa cosa, ok, facciamolo. Però così come l'uomo non può prendere iniziative nei compiti della moglie, come abbiamo detto, la moglie anche, perciò ognuno ha il suo ruolo.
se
Ma
una
sì,
donna è
però.
autonoma e lavora. Appunto, infatti quello volevo dire, cioè se una ha i soldi suoi perché ha lavorato e
Cioè,
quindi.
parlando proprio personalmente, il mio caso. Io non gli ho mai chiesto il permesso,
Uguale.
lavoravo, avevo il mio, appunto, avevo le mie entrate e facevo tzedakah da sola senza chiedergli niente. Si può fare? Si può fare.
È svenuto il rap.
No, perché sono cose molto delicate che poi dici una cosa
Sì.
sbagliata e poi ti dico, ah,
No, ma non
non
mi ha mai
riesco,
creato
non rispondo.
problemi. Veramente
No,
non mi ha mai.
ok.
No, non mi ha mai creato problemi perché intanto non lo sapeva. No,
Lo sapeva.
no.
Non lo sapeva. Okay. Occhio non vede, cuore non vuole.
Appunto. No, anche perché non uscivano da lui, quindi qual è il problema?
sì. Va bene, ok.
Sì, oggi i tempi sono cambiati, le coppie hanno i conti separati, cioè non è come una
Ok,
volta. Vabbè.
va bene. Buona serata a tutti.
Anche a
Buona
te.
serata,
Buonasera,
grazie.
buona
Buona
serata.
serata a
Buona serata a
tutti.
tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.